Genitori in ostaggio. Psicologia e formazione.
Sono tre le emozioni che prova una persona gelosa. Tutto parte dalla preoccupazione, racconta lo psicologo. E una persona preoccupata, che può essere un partner ma anche un genitore, è inclina alla diffidenza. Non si fida dell'altro, confonde l'amico e il nemico, anzi, spesso è convinto che l'altro sia un nemico che deve dimostrare di essere amico. A cosa porta tutto questo? Alla volontà di controllo. Devo sapere l'altro cosa fa, prevedere le sue mosse, pretendere che faccia quello che dico io. L'altro viene obbligato senza che si instauri un rapporto di reciprocità. Queste tre emozioni, secondo Ventola, sono alla base di qualunque rapporto di gelosia.
Do il buongiorno e il benvenuto al dottor Marco Ventola del CESPIG, Centro di Psicologia e Psicoterapia per le Problematiche d'Amore e di Gelosia. Benvenuto, dottore.
Sì, grazie mille. Buongiorno.
Gelosia e controllo. Che cosa fare per non diventare uno stalker, dottore?
Sì, noi un po' di anni fa abbiamo aperto appunto questo centro per la gelosia perché abbiamo visto che era un problema molto diffuso. Molto spesso le persone gelose finiscono per controllare i propri partner tramite internet, WhatsApp, Facebook. Delle volte li seguono anche per strada, insomma. E chi è tormentato dalla gelosia molte volte soffre veramente di un dramma molto pesante e diventa un'idea ossessiva.
Però, dottore, se si soffre di gelosia significa che nella relazione manca qualcosa, manca il dialogo, manca la conoscenza, manca la chiarezza.
Sì, assolutamente. Chi vive la gelosia dentro il rapporto fondamentalmente si ritrova a non vedere più l'altro come diverso da sé, si ritrova a volerlo controllare, a pretendere di controllarlo. La pretesa e il controllo sono emozioni un po' più complesse delle classiche emozioni a cui siamo abituati, come la gioia o la rabbia. Sono emozioni che vengono organizzate nella dimensione della relazione e non danno la possibilità all'altro di poter stare in una relazione di scambio. L'unica idea alla base della gelosia è quella del possesso. Io possiedo l'altro, voglio sapere l'altro cosa fa in qualunque momento e se non riesco a possederlo nei pensieri, nelle emozioni, questa cosa mi rende folle di rabbia. Utilizzo la parola folle, ma ovviamente è una metafora.
Certo.
Perdo completamente la capacità di stare dentro una relazione di scambio. Ecco, noi volevamo appunto tramite il CESPIG aiutare le persone a costruire relazioni di scambio, di reciprocità, laddove con la gelosia questa cosa viene completamente a mancare. Non c'è più una relazione di conoscenza dell'altro, si pretende dall'altro in maniera preoccupata di sapere cosa l'altro fa continuamente, di poter prevedere anche le sue emozioni.
E quindi il problema della gelosia è la mancanza di conoscenza, non conosciamo l'altro e per questo siamo preoccupati e gelosi. Si fa un passo indietro quindi con voi, dottore?
Sì, un passo indietro può essere quello di cercare di capire cosa possiamo fare per aiutare le persone ad uscire da questa difficoltà. Fondamentalmente il passo finale è quello della costruzione dell'ironia, cioè la competenza a saper ironizzare rispetto alle proprie paure. Inizialmente questa gelosia può nascere, molto spesso le persone che vengono da noi ci dicono che questa gelosia se la portano dietro per parecchi anni, fin anche dall'adolescenza, e mano a mano che i rapporti diventano anche più importanti, la paura anche aumenta e quindi le persone gelose, quando si ritrovano poi in un rapporto di coppia più strutturato come un fidanzamento lungo, un matrimonio, si ritrovano ad avere grosse difficoltà di convivenza. Io utilizzo questo termine perché per me è molto importante la convivenza. La psicologia non è altro che una scienza che studia il modo migliore per convivere con gli altri, per stare bene insieme agli altri. E molte volte con la gelosia questo viene a mancare completamente.
È chiaro, però abbiamo compreso che la gelosia è la conseguenza di mancanza di reciprocità, mancanza di dialogo e mancanza di conoscenza. Siete mai stati gelosi, amici che ci ascoltate, che ci seguite? Fateci sapere se vi va con un sms al 334-9229-505 oppure potete intervenire in diretta chiamando lo 0661-522390. Oggi parliamo di stalkeraggi, parliamo di gelosia e controllo. Cosa fare per non diventare uno stalker? L'articolo è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano qualche tempo fa e l'articolo contiene un'intervista al dottor Marco Ventola questa mattina, nostro ospite. Vi ricordo che il dottor Marco Ventola fa parte del CESPIG, il Centro di Psicologia e Psicoterapia per le Problematiche d'Amore e di Gelosia. Tra le sue dichiarazioni, dottore, lei ha detto che le emozioni non si curano, bisogna imparare a gestirle. Come si impara a gestire un'emozione, che può essere per esempio la rabbia, piuttosto che l'ansia, piuttosto che la paura?
Guardi, in psicologia noi molte volte ci troviamo con due modelli precisi. Molto spesso viene utilizzata la parola cura, la parola trattamento, la parola malattia. Io credo che questa sia una strada non percorribile in maniera efficace, perché noi quando ci troviamo davanti a queste problematiche non abbiamo davanti un malato, abbiamo una persona che ha una problematica emozionale dentro la relazione, e quello che noi possiamo fare è soltanto di cercare di comprendere e cogliere emozionalmente cosa ci passa dentro. La cura, quando noi parliamo di cura in medicina, sappiamo che c'è una causa ben precisa, un virus per esempio, un evento traumatico. Nella psicologia, nella convivenza, nelle relazioni, questo viene completamente a mancare. La persona che soffre di gelosia in realtà ha una problematica nel saper gestire le emozioni, non controllarle, perché le emozioni non vanno mai controllate, possono essere comprese. E nel momento in cui io posso cogliere emozionalmente quello che mi passa dentro, nel cuore, nella mente, posso iniziare a comprendere quali sono le mie dinamiche, posso effettuare veramente un cambiamento.
Quindi diciamo che la persona gelosa non è una persona malata, dottore?
No.
Solo che nella nostra società si usa il termine malattia, disturbo, disagio, psicosi, pazzia, follia, in maniera un po' esagerata, eccessiva. Perché
sì,
secondo lei?
Io credo che sia completamente impropria, perché noi ci troviamo con un modello che per alcuni versi diventa ortopedico. La persona gelosa deve diventare non gelosa, la persona introversa deve diventare estroversa, quella troppo estroversa introversa. Così noi creiamo una società, un ideale di società dove siamo tutti uguali. Il problema non è quello di trasformare le persone in qualcosa che consideriamo perfetto. L'idea è quella che noi possiamo intervenire sulle problematiche delle persone per aiutarle a trovare un loro equilibrio. Allora là non c'è nulla da correggere, io non vado a correggere la gelosia, cerco di aiutare le persone a capire cosa succede dentro quella specifica relazione. Quindi cambia completamente la prospettiva anche di intervento.
In questo processo di comprensione, dottor Ventola, capita che le relazioni vengano meno? Spesso, che cosa succede di frequente? Lei ha detto che aiuta i pazienti a capire che cosa accade nelle loro relazioni, perché sono gelosi, che cosa accade dentro di loro. Per migliorare questa situazione, spesso la soluzione qual è? Interrompere il rapporto?
No, per niente, non credo che sia l'ideale interrompere il rapporto. In realtà anche questo tipo di intervento prevede il fatto che la persona possa cogliere emozionalmente quello che gli succede, ma la scelta della direzione della relazione sta alla coppia, mai allo psicologo. E lo psicologo può aiutare, è uno strumento, può aiutare a comprendere cosa succede dentro la relazione, può far crescere la relazione. Poi se la relazione è destinata a concludersi, può anche concludersi, come può fare dei passi in avanti e risolversi in un rapporto più profondo. Solitamente noi abbiamo visto che le persone che affrontano poi questo problema e se ne fanno carico riescono spesso a risolverlo in un miglioramento del rapporto di coppia e soprattutto un miglioramento nel proprio rapporto con se stessi, perché chi è geloso soprattutto non solo pretende dall'altro, ma pretende anche da se stesso un certo ideale di coppia, un certo ideale di rapporto. E quando la persona smette di pretendere così fortemente, inizia ad accettare la realtà com'è, inizia ad accettare anche le proprie emozioni, inizia a stare meglio anche con se stesso.
A Genitori si diventa, oggi parliamo di rapporti di coppia, parliamo di gelosia e controllo, che cosa fare per non diventare uno stalker. Siamo in diretta con il dottor Marco Ventola del CESPIG, Centro di Psicologia e Psicoterapia per le Problematiche d'Amore e di Gelosia. Sentiamo, dottore, sentiamo insieme una scheda dove ci viene spiegato che cosa significa stalking e subito dopo ritorneremo in diretta.
Certo.
Il reato di stalking, dall'inglese to stalk, fare la posta, braccare la preda, è una realtà in costante e preoccupante crescita, la cui condotta tipica consiste in comportamenti reiterati che si traducono in veri e propri atti persecutori, tali da compromettere gravemente, psicologicamente e fisicamente, la vittima. Ad esempio comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, minacciandola costantemente con telefonate, messaggi, appostamenti, ossessivi pedinamenti. In tal modo si riesce a ingenerare nella persona perseguitata la paura e il fondato timore di un pericolo concreto nei confronti propri e dei propri familiari, minacciandone dunque anche la sfera affettiva, la serenità, le abitudini.
Cosa abbiamo imparato quindi dalla scheda che abbiamo appena sentito? Che essere stalker, controllare eccessivamente gli altri, fare la posta agli altri è anche un atto di violenza, è un'azione assolutamente persecutoria, molto poco benefica, spesso è la conseguenza di un rapporto dove c'è gelosia, desiderio di controllo, di un rapporto che alcune volte non funziona, dove mancano dei tasselli importanti, e noi questa mattina ne stiamo parlando. A genitori si diventa dal momento che è una problematica che riguarda spesso tanti coniugi ma anche tanti giovani. Abbiamo detto, dottore, che nella nostra società le parole vengono utilizzate in modo improprio, quindi si definisce pazzo, folle, una persona che in realtà pazzo, folle o malato non è, e spesso viene utilizzato anche il termine stalker in maniera impropria. Chi è lo stalker? Cioè, se siamo in relazione con una X persona e ci permettiamo di conoscere le relazioni di questa persona, siamo stalker, dottore?
Guardi, lo stalker evidentemente è arrivato a un punto dove il limite è completamente rotto e quindi si costruisce una relazione che è di violenza. Che cos'è la violenza? Noi normalmente pensiamo alla violenza come qualcosa di doloroso, ma la caratteristica della violenza è fondamentalmente un'altra. Chi è violento non riconosce l'altro. Questo è il principio centrale. Ora, c'è stata una grande campagna anche rispetto allo stalking, al problema dello stalking, con messaggi del tipo zero violenza. Ecco, io penso che siano dimensioni idealizzate. Zero violenza non è possibile, per quanto può essere auspicabile, diventa solo un buon auspicio. Quello che noi possiamo offrire è quello di dare strumenti culturali alle persone per comprendere e modificare la propria dimensione violenta interna. In che modo? In qualche maniera aiutando a riconoscere l'altro, l'altra persona. Chi stalkerizza molte volte non riesce proprio a riconoscere l'altro, pensa che sia una parte di sé che è fuori controllo. Allora l'intervento, anche in qualche maniera la prevenzione che si può utilizzare, è quella di aiutare le persone a diventare competenti nel saper trattare le proprie emozioni, nel saperle pensare. Ed è un'azione molto complessa, perché veda, le strade sono due: o le emozioni si agiscono, io provo rabbia e do un calcio, sono felice e do un bacio, sono triste e piango, oppure l'altra strada è quella, poter riflettere sulle proprie emozioni, provo rabbia, cerco di cogliere emozionalmente che vuol dire quella rabbia, sono felice, posso integrarla dentro la mia vita, pensare le emozioni è l'altra strada. Di solito chi è uno stalker in qualche maniera non riesce a pensare queste emozioni, e l'intervento deve essere proprio quello di aiutare a pensare le emozioni.
Dottor Ventola, veniamo ai giorni nostri, quindi all'intromissione nelle nostre vite di internet, della rete, dei social network, e veniamo anche agli adolescenti, che sono il nostro obiettivo più frequente. Noi parliamo di genitori, parliamo di famiglie, ma parliamo anche di adolescenti. La rete rappresenta un sostegno, dà una mano ai ragazzi, ai giovani a conoscersi in questo senso, favorisce il controllo?
Guardi, io non voglio fare il preoccupato delle novità, nel senso, ormai non è più una novità internet o Facebook, ma solitamente succede questo, che si è preoccupati rispetto a quelle che sono le nuove tecnologie, il cattivo uso che se ne può fare. Io credo che amplifichi. Una persona che è gelosa ha uno strumento in più per controllare. Allora il controllo su WhatsApp, il controllo su internet, su Facebook, diventano soltanto una lente di ingrandimento di un processo che c'è già dentro la relazione. Evidentemente gli adolescenti sono più a rischio, perché devono costruirsi ancora un'identità stabile. Noi siamo pieni di pregiudizi, in Italia soprattutto c'è una mentalità maschilista molto forte, molto radicata.
Ovvero?
Lei va a
ovvero? Ovvero? E cosa, ovvero, cosa comporta questa mentalità maschilista, dottore?
Ma se lei entra e parla con chiunque, ma anche normalmente, noi diciamo affermazioni maschiliste, per esempio, se una persona piange si dice fai l'uomo, questo le fa capire subito che per noi l'uomo non piange, mentre la donna va protetta. E se va protetta da qualcuno che la può aggredire, quindi noi della donna riconosciamo fondamentalmente la debolezza, la fragilità e il bisogno di essere protetta, non riconosciamo facilmente la forza, e viceversa dell'uomo, difficilmente noi possiamo dire che un uomo può piangere liberamente, un uomo deve essere forte, deve essere sicuro di sé, ed è, questa è una mentalità molto radicata, a noi pare che sia passata, ma in realtà anche l'idea della donna che fa sacrifici, per esempio sacrifici dentro la famiglia, è una, un'idea molto radicata. Quindi se lei per esempio parla con le persone, anche con gli adolescenti, si renderà subito conto che c'è una profonda cultura maschilista molto spesso, adottata anche dalle donne, per carità. Quindi iniziare a dare strumenti per leggere la cultura nella quale noi siamo immersi e poter avere anche uno sguardo critico su questa cultura diventa un elemento centrale, perché io mi posso tirare fuori da questo tipo di cultura.
Dottor Ventola, lei aiuta più frequentemente adulti o adolescenti?
Guardi, generalmente vengono sia adolescenti che adulti, le dirò anche che non sono mai riuscito a fare nemmeno una distinzione appunto tra uomini e donne, perché il numero è più o meno paritario. La gelosia è una dimensione emozionale che attraversa tutti, sarebbe come dire, per il problema dell'ansia ci aiuta, di che in realtà noi tutti siamo in qualche maniera talvolta ansiosi, poi si rivolgono delle volte degli adolescenti perché non riescono veramente a cogliere come organizzare il pensiero sulle proprie relazioni. Gli adulti facilmente quando stanno in un rapporto importante o è l'ennesimo rapporto che loro rovinano con la gelosia e quindi non ce la fanno più, perché le persone gelose non ce la fanno più della loro distruttività, questo è un elemento centrale. Le persone gelose in qualche maniera hanno difficoltà a rinunciare alla distruzione del rapporto, perché questa è la gelosia, voler distruggere il rapporto che io stesso ho costruito.
In ultimo, dottor Ventola, i genitori che cosa possono fare per aiutare i figli in situazioni di questo tipo, sia in relazione alla presenza della rete, sia in relazione al problema della gelosia, di cui probabilmente molti ragazzi parlano ai genitori?
Sì. Guardi, sicuramente la comunicazione è molto importante con i figli. Un aspetto secondo me che dovrebbe essere valutato maggiormente è la possibilità di fare interventi dentro le scuole per aiutarli a comprendere proprio dentro i contesti che i ragazzi stessi vivono il proprio modo di rapportarsi alla differenza di genere, quindi all'identità, alla propria identità. Un genitore quello che può fare e saper ascoltare e saper anche mettere in discussione certe dimensioni critiche che appartengono anche a se stessi. Delle volte noi siamo immersi in delle fantasie e non ce ne rendiamo conto, le trasmettiamo anche ai nostri figli. Quindi saper guardare anche in maniera critica al modo in cui noi come genitori costruiamo i rapporti ci aiuta moltissimo a poter aiutare i nostri figli. Questo io credo che sia un elemento importantissimo.
Siamo ritornati all'origine del problema, dottor Ventola. Come spesso molti psicologi ci raccontano, qui a Genitori si diventa quando si provano determinate emozioni di qualunque natura, esse siano la soluzione principale, proprio quella di accettarle, imparare a decodificarle e accettarle. In questo caso lei ci ha consigliato di imparare a riconoscere la gelosia, a capire perché sia gelosi e poi accettarla. Però non ci ha detto nelle sue dichiarazioni che la gelosia ha sempre un fondo di verità, non si è mai gelosi a caso, dottore?
No, non si è mai gelosi a caso, ma la gelosia il cortocircuito di un'emozione, e questo cortocircuito di un'emozione è il pretendere. Il pretendere invade la vita di chi è geloso. Ora, quando io pretendo, in qualche maniera sono immerso dentro una fantasia che è totalizzante, perché la pretesa diventa l'unica cosa che voglio realizzare. Io ho due strade nelle relazioni: o avere obiettivi di costruzione con l'altro, o pretendere che l'altro mi dia delle cose. Guardi, la pretesa è molto sottile, perché si basa su dimensioni di ruolo. Lo spiego in altre parole: quando io pretendo, lo pretendo sulla base di un ruolo. Sono il tuo fidanzato e pretendo che tu, come mia fidanzata, ti comporti in una certa maniera, quindi sulla base di un ruolo. Un genitore potrebbe, per esempio, pretendere dal figlio rispetto o di essere voluto bene sulla base semplicemente del ruolo. Un insegnante potrebbe pretendere silenzio, anche se è noioso a spiegare. Quindi, come vede, la pretesa annulla il rapporto e costruisce tutto sulla base di ruoli, quindi diventa una dimensione obbligata.
Quindi bisogna dimenticare di avere un certo ruolo per non avere pretese.
Per alcuni versi iniziare ad avere dei ruoli più flessibili, cioè iniziare ad utilizzare delle categorie che siano flessibili. Quando noi siamo rigidi, obblighiamo sia noi stessi che gli altri ad essere in una precisa maniera. Allora chi soffre di gelosia pretende ed obbliga l'altro ad un determinato comportamento, e obbliga anche se stesso e la relazione in un determinato binario, che solitamente è completamente morto, perché è all'opposto della creatività. Se io solo mi ponessi l'obiettivo di avere una relazione creativa con l'altra persona, la gelosia inizierebbe veramente a vacillare.
A svanire. Dottore, io la ringrazio molto per il suo intervento. A Genitori si diventa, abbiamo parlato di desiderio.
Grazie
di controllo.